Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, io sono Tiziana Mo e rappresento qui il Museo Arti e Mestieri di un Tempo, il cui presidente è Lino Vaudano, presidente ormai stanchissimo perché ha fondato questa associazione e ha realizzato questo museo che, se avrete occasione di venirlo a visitare, è distribuito sui tre piani del castello ed è un museo etnografico. Il museo ha permesso di salvare il castello che stava cadendo in rovina negli anni 80 e ha permesso di salvare quella che era cultura materiale dei nostri luoghi. Infatti in ogni stanza ci sono rappresentate le botteghe di un tempo, più di 6.000 oggetti, 25 botteghe, è il museo etnografico più grande del Piemonte ed è frutto di un lavoro volontario che ha in Lino Vaudano, l'artefice primo, perché ha iniziato andando in giro con una piccola Apecar, facendosi prendere in giro un po' da tutti perché lo chiamavano Gruvera, che era lo spaccivendolo del posto, però lui ha creduto in questa idea e ha usato la speranza, mutuando una frase di Don Gallo, ha usato la speranza e in questa sua tenacia, in questi 30 anni, ha salvato un piccolo pezzo di mondo e un edificio fisico che è il castello. Rappresento anche il polo Cittattiva per l'Astigiano e l'Albese, che è nato nel 2007 da un progetto dell'Ufficio Scolastico Regionale e ha come obiettivo quello di diffondere la cultura della cittadinanza attiva. E questo incontro è l'incontro di chiusura dell'anno scolastico 2012-2013 e in un certo senso di apertura del 2013-2014, perché abbiamo aperto il ciclo di incontri a settembre con una giornata dedicata al maggior Hope, che in inglese significa appunto speranza, che ha perso la vita qui a Cisterna per salvare il nostro territorio, e abbiamo dedicato questo ciclo di incontri al tema della speranza. Infatti Don Gallo, che vedete qui rappresentato in due vassoi, ha fatto un po' da filo conduttore, la sua frase "osare la speranza" ha fatto da filo conduttore di tutti gli incontri. Osare la speranza è un tema che ci è caro proprio perché davvero abbiamo il desiderio di diffondere quella che è la cultura dell'accoglienza, come era anche l'idea di Don Gallo, cultura dell'accoglienza, cultura dell'integrazione, e questa giornata vuole essere dedicata a queste tematiche. Non vi tedio oltre, vi do l'appuntamento dopo a un piccolo buffet che abbiamo organizzato per chi lo desidera al modico costo di 15 euro, chi vuole fermarsi può andare sotto. E vedo Gabriella, che è la vicepresidente, che Gabriella è la vicepresidente del museo e vedevo che faceva così, non riuscivo a capire. Se qualcuno di voi sa già che può essere che si fermerà, può alzare il ditino, così almeno ci organizziamo anche per questa. È un buffet fatto di antipasti. Quali antipasti ci sono? 5-6 antipasti. Lino, vieni a presentare così fai venire fame. Dunque, partiamo dalla salvia fritta che realizzerà Matteo, i friccioli che realizzerò io, la friciule che realizzerò io, la porchetta.
Salvia fritta, che costa poco. Poi c'è salame cotto, salame crudo, una pancetta, una porchetta buonissima. Poi c'è una terrina di vitello eccezionale. Ci sono dei tumin con le olive di Cisterna.
Basta che ci fai.
Con le olive di Cisterna.
Ci sta, non si muore.
Poi cosa abbiamo? Abbiamo altro.
Ah, c'è anche che facciamo che non
un carré di maiale fatto con spezie e con bagnetto verde, e poi se siete bravi c'è le friciule, c'è altro ancora, adesso non lo ricordo. insalata di orzo, tomma, gelo uova, zucchine, carpioli, insomma. Ce n'è partita a mezzanotte. E se state bravi, potremmo anche fare alla fine due tagliarini. Non lo so. Se non che per ultimo una buona macedonia di frutta fresca, non quella delle scatole. Signori, tu hai finito?
La macedonia è condita col miele di cisterna, per cui è una prelibatezza. E davvero cisterna da Stidoc, cisterna da Stidoc, Bonarda e un bianco vivace. Questo è il menù, chi è interessato può alzare di più. Abbiamo aumentato, hai contato Gabri.
L'onorevole Scalfarotto deve andare a fuggire, però io dico, se lei facendo un piccolo sacrificio parte più tardi, si delizia di questa cosa, che non succederà più un'altra volta. Ecco, posso organizzare? Va bene. Tu hai alzato la mano, Don Luigi. Vergogna. Va bene. Signori, a chi passo la parola? A Franco Caldera.
Devo premettere con un piccolo... I ringraziamenti si fanno alla fine, ma io lo voglio fare all'inizio. Ringrazio Franco perché è stato lui l'organizzatore di tutta questa giornata. E era molto agitato e noi forse lo agitavamo ancora di più perché forse non siamo state... Però devo ringraziarti perché sei stato davvero bravissimo e senza di te non saremmo riusciti a mettere in piedi questa giornata.
Grazie a voi.
A voi la parola.
Grazie. Allora, benvenute e benvenuti a tutti. Vi ringrazio di essere intervenuti a questo pomeriggio che speriamo sia interessante e coinvolgente. Io ringrazio in particolare, oltre agli organizzatori, quindi il Polo Culturale Città Attiva, il Museo Etnografico di Cisterna, Lino, tutti gli amici di Cisterna. Voglio ringraziare in particolare i tre relatori che si sono resi disponibili per questa giornata, che sono, partendo dalla mia sinistra, si fa presentare il signor, la professoressa Cerabro di Agenio, Don Luca Carrega, diciamo con le amnesie, e l'onorevole Ivan Scalfarotto. Allora, diciamo due parole sul perché abbiamo deciso di organizzare questa giornata. Diciamo che siamo partiti da una constatazione che è quella della situazione italiana, da dove ci pare di poter affermare, di dover constatare in qualche modo, una sostanziale mancanza di riconoscimenti, di diritti a favore delle persone LGBT, eccetera, eccetera. Non voglio tediarvi con dati, ma vi ricordo solo così che l'Italia è sicuramente un fanalino di coda, nel senso che in Olanda il matrimonio gay è legale dal 2001 ed è possibile adottare, in Belgio dal 2003 e dal 2006 si può adottare, in Spagna con Zapatero dal 2005, in Norvegia e Svezia dal 2009, Portogallo dal 2010, Danimarca, Islanda, poi le ultime, gli ultimi casi che sono più noti sono quelli della Francia e della Gran Bretagna, noi siamo ancora un pochino lì che aspettiamo e speriamo che succeda qualcosa. Non sto lì a citare i paesi extraeuropei, Canada, Sudafrica, eccetera, eccetera, basta andare su internet, troverete tutte le informazioni del caso. Quello che ci preoccupa è che sostanzialmente in questo paese, dove pare che le persone gay, le persone omosessuali, debbano stare sempre un pochino in una situazione di nascondimento, perlomeno sul profilo dei diritti, intanto le persone crescono, si formano, vanno a scuola, invecchiano, compiono tutto il ciclo vitale di tutti gli altri cittadini, però mancano quelle tutele che gli altri cittadini hanno. Quindi fammi i conti, grazie, fanno i conti con quella che noi chiamiamo una situazione di omofobia oggettiva, interiorizzata o sociale, che comunque produce delle conseguenze e creano un'area che a nostro avviso definiamo una certa area di rischio. Alcuni l'hanno definita la minority stress, qualcuno che si è occupato in maniera più tecnica di questo fenomeno. Non sto lì a approfondire, se volete, su internet ci sono tutte le informazioni del caso. Ci sembra però che, nonostante la situazione non sia, come dire, delle più rose, qualcosa si stia muovendo, nel senso che a colpi di raccomandazioni europee, l'Europa a volte ci ricorda che dobbiamo rimuovere dalla legislazione nazionale tutte quelle, o riempire quei vuoti normativi o abolire o comunque riformare quelle norme che siano macchiate dalla transfobia, dal diffondere cultura e comportamenti discriminatori, eccetera. Allora, colpi di raccomandazione, colpi di pensatori, politici, intellettuali, comunque rispetto a queste tematiche, qualcosa stanno producendo, si stia andando verso, speriamo, un cambiamento che potrebbe portare dei significativi cambiamenti. Esiste una scuola di pensiero che, per farla breve, che afferma grosso modo questo, cioè nonostante la persistenza di forte tendenze conservatrici, pare che la società civile italiana, nelle sue molte espressioni, compresa anche quella religiosa, pare abbia metabolizzato o stia per metabolizzare la questione omosessuale. Molti rispetto a questa questione sono preoccupati dal fatto che se passano delle leggi potrebbe tramontare un modello di società incentrato sulla famiglia che a molti preoccupa. Quindi anche su questo ci sembrerebbe il caso di fare qualche riflessione. Cioè, la domanda che molti si fanno è: cambierà la società? E se cambierà, cambierà in che direzione? Anche la Chiesa Cattolica e anche altre chiese, perché in Italia non esistono solo quelle cattoliche, esistono anche altre confessioni, come ben sapete, a parte alcune voci dissonanti, ha sempre guardato con molta prudenza, per non dire con anche un po' di sospetto, la crescente presa di coscienza. Ci chiediamo, se è vera la promessa che abbiamo fatto, che qualcosa sta per cambiare o è lì per cambiare, ce la farà la Chiesa a stare dentro questo cambiamento? Riuscirà a sua volta ad accogliere questo cambiamento o continuerà a dire che, cosa a cui siamo un pochino più abituati a sentire, insomma, che la famiglia è quella che ci hanno sempre spiegato, che i diritti, il riconoscimento dei diritti finalmente date alle persone omosessuali, quindi ai loro aggregati, alle famiglie omosessuali, modificheranno in maniera pericolosa la nostra società, o si farà anche lì una riflessione diversa. Quindi questo è un po' l'orizzonte entro il quale vorremmo muoverci. Detto questo, due parole solo sulle persone, qui cederò tra poco volentierissimo la parola. Dunque, Don Gianluca Carrega è un sacerdote della diocesi di Torino dal 2000, è un insegnante di Sacra Scrittura per la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, quindi la Facoltà Teologica, delegato, barra incaricato, insomma, non so se il termine sia preciso, comunque, nella diocesi di Torino a seguire i rapporti con la comunità e i gruppi di dei credenti. A Gedo, non c'è bisogno di fare grandi presentazioni, è un'associazione di amici, parenti e genitori di persone omosessuali, nata nel 1992, se non sbaglio la sede nazionale a Milano. La professoressa Anna Ceravolo, una docente di materie letterarie presso una scuola media di Torino, e attualmente è la referente di Gedo su Torino. E l'onorevole Ina Scalfarotto, che è alla mia dal 2009 è vicepresidente dell'Assemblea del Partito Democratico, ha scritto diverse cose, ne cito solo una: In nessun paese, perché sui diritti dell'amore in Italia e fuori dal mondo, con PM, attivista, da sempre interessato a questa materia, e quindi direi che a questo punto la cosa più interessante è lasciare a loro la parola. Per questioni di tempo, il palinsesto dobbiamo modificarlo un po', anche se avevamo pensato a una, come dire, una sequenza diversa, darei la parola prima a Ivan Scalfarotto, perché potrebbe essere che, stiamo cercando di capire la logistica, ma potrebbe essere che non può rimanere con noi fino alla fine del convegno. E quindi cominciamo senza lui, poi passiamo agli altri. Grazie e buon lavoro. Ah, ho dimenticato di dire una cosa importante, ma la recupero alla fine. Dopo l'intervento dei relatori avremo un breve spazio per interagire con loro, per fare delle domande, per fare delle riflessioni, eccetera, eccetera. Buon lavoro a tutti.
Ma io innanzitutto grazie dell'invito, questo posto assolutamente splendido. Non mi aspettavo fosse bello, ma non così bello. E anche voglio ringraziare Silvia Fregolet, che è una mia collega parlamentare, ma anche e soprattutto una amica molto cara. Ci conosciamo da poco, ma credo abbiamo imparato a conoscerci e a volerci bene rapidamente. Le cose stanno cambiando, io questo non lo so, francamente. Quello che, dal punto di vista della politica, quello che credo stia cambiando rapidamente è il mondo nel quale viviamo. Cioè, penso che ogni mese, ogni settimana che passa, il mondo intorno a noi, la comunità internazionale della quale sentiamo di essere parte, prende consapevolezza di questo tema. Io penso che anche l'Italia prenda consapevolezza di questo tema. Tu ponevi delle questioni, cambierà la società. Ma in realtà, se la società dovesse cambiare, il fatto che la società cambi o meno, a seconda che si approvino delle leggi protezione, a tutela, a riconoscimento dell'uguaglianza delle persone omosessuali in questo paese, è una risposta che noi possiamo già dare, perché paesi vicini a noi, culturalmente, geograficamente, hanno già queste leggi. Sono paesi dell'Unione Europea, sono paesi che noi visitiamo senza dover tirar fuori un documento, sono paesi che visitiamo senza dover cambiare i soldi che abbiamo in tasca. Sono la nostra casa, noi siamo cittadini europei, oltre che cittadini italiani. Sul nostro passaporto c'è scritto Unione Europea e Repubblica Italiana. In tutti gli uffici che frequentiamo alla Silvia di Dio in questo periodo ci sono sempre due bandiere, quella tricolore e quella blu con le 12 stelle dorate. E abbiamo visto che cosa è successo nei paesi nei quali si è riconosciuta la dignità a tutti i cittadini, indipendentemente dal loro orientamento sessuale. Non è successo niente, non sono cascati i muri, non si è disgregata la famiglia tradizionale, anche se su questo termine tradizionale io avrei qualche cosa da dire, nel senso che la famiglia eterosessuale come la conosciamo oggi non ha nulla di tradizionale, è più giovane di me di 10 anni, io sono del 65, la famiglia tradizionale del 75, io sono molto più tradizionale della famiglia tradizionale, sono più antico. La famiglia che conosciamo oggi non ha niente a che vedere con la famiglia patriarcale che per migliaia di anni ha governato la società occidentale. La rivoluzione di riconoscere che le mogli sono uguali ai mariti e che i figli hanno, come dire, che entrambi hanno potestà sui figli, è stata quella sì una grande rivoluzione che la politica ha preso dimostrando grande coraggio, grande comprensione che il mondo intorno a sé era cambiato. E noi ci troviamo davanti a un passo che è simile a quello, ma non tanto diverso da quello. E i tempi sono maturi. Io prima dicevo, venendo qui, che noi, io penso, arriveremo al matrimonio ugualitario molto presto. Molto presto. Quello che mi dispiace da politico è che ci arriveremo non per una decisione politica, ma per una decisione giurisprudenziale. I tempi sono maturi e ormai tanti giudici stanno scrivendo sentenze o ordinanze che parlano molto chiaro. L'ultima è di pochi giorni fa, riguarda una donna transessuale che quando era un uomo ha sposato sua moglie e oggi che è una donna li vogliono divorziare d'ufficio. E loro dicono, ma per divorziare ci vogliono prima di tutto due che vogliono divorziare e noi non vogliamo divorziare. Poi ci vuole un giudice che li divorzi e il giudice che li divorzi non c'è e quindi noi vogliamo restare insieme. Loro sono sposate, sono l'unica coppia gay, lesbica, perché ora sono due donne sposate, sono sposate. Hanno vinto in primo grado, hanno perso in appello, davanti alla Corte di Cassazione, la Corte di Cassazione ha detto, beh, effettivamente, per come sono le leggi italiane, questo matrimonio non dovrebbe più essere, ma è conforme alla Costituzione tutto questo. E c'è una bellissima ordinanza che rimette gli atti alla Corte Costituzionale dicendo, che paese è? Il paese dove due persone che si amano e sono sposate vengono divorziate in ufficio, ma siamo sicuri che questo sia in linea con la nostra Costituzione? Tra l'altro in questa ordinanza della Corte di Cassazione c'è una frase abbastanza storica che forse non tutti voi sapete, che nel 2010 già la Corte Costituzionale si è occupata di stabilire se il matrimonio tra due uomini e due donne sia in linea o non in linea con la Costituzione. Fu una causa molto importante che è nata dall'iniziativa di molte coppie in tutto il territorio nazionale che a un certo punto si presentarono nei comuni di residenza e per fare le pubblicazioni di nozze. E quindi l'ufficiale dell'anagrafe diceva benissimo, dov'è la sposa? Non c'è la sposa, oppure non c'è lo sposo, poi no. E quindi rifiutavano le pubblicazioni. Loro fecero causa davanti ai giudici delle varie città dove si trovavano. E alcuni giudici rimisero gli atti ancora alla Corte Costituzionale. Cosa disse la Corte Costituzionale in quel momento? Disse alcune cose importanti. Disse innanzitutto che le coppie omosessuali sono formazioni sociali nei quali si svolge la personalità dell'individuo, quelle descritte dall'articolo 2 della Carta Costituzionale. Attenzione, le coppie, non i singoli nella coppia. Ricordate i dico, diritti e doveri dei conviventi, quelli che ci si sposava per raccomandato. Ecco, lì era una legge che parlava dei singoli all'interno della coppia. La Corte Costituzionale parla di coppie in quanto tali. Dice anche che il Parlamento deve legiferare, perché sono quelle coppie, sono formazioni sociali, e dice anche attenzione, ove mai io, Corte Costituzionale, rilevassi patenti discriminazioni tra quelle coppie gay o lesbiche e le coppie eterosessuali sposate, attenzione, non le coppie di fatto, sposate, quindi ove mai rilevassi discriminazioni tra queste due fattispecie, sui singoli punti le boccerò. E poi dice, però io non posso estendere con una mia sentenza il matrimonio, quindi non posso farlo io, devo farlo il legislatore, anche perché i padri costituenti quando si riuniscono nel 1946 non hanno in mente il matrimonio gay. Però in nessun punto dice che introdurre una legge sul matrimonio sarebbe anticostituzionale. Però su questo si è molto discusso, alcuni hanno detto, vedete, la Costituzione lo impedisce. La Corte di Cassazione nell'ordinanza di 2 settimane fa dice basta l'intervento del legislatore ordinario, quindi è sufficiente che il Parlamento riunito approvi una legge così. Ora, il tempo è pronto, perché nell'esperienza di chiunque viva nella società questo c'è. Io penso che se si arriverà a una piena equiparazione sulla base di una sentenza, guardate, una delle differenze tra un giudice e un politico è che il politico può non dare delle risposte, è un pessimo politico non può farlo. Un giudice non può denegare la giustizia, deve comunque emettere una sentenza se gli si para un caso davanti. Allora, se dovesse essere la decisione di un giudice, sarà l'ennesima occasione perduta per la politica in Italia, perché sarà ancora una volta la dimostrazione che la nostra politica, della quale io faccio parte e me ne prendo la mia quota parte di responsabilità, non è in grado di dare le risposte che il Paese chiede e quindi delega a qualcun altro che supplisce. Si parla non di supplenza della magistratura, se ne parla sempre male, ma per non farsi supplire da qualcuno basta fare il proprio mestiere e nessuno ti prende la supplenza. Purtroppo noi non lo facciamo. Quindi io credo che ormai i tempi siano, le questioni giuridiche sono troppe ed evidenti. Sapete che le norme europee sono norme molto pervasive. Allora pensare che ci siano cittadini, per esempio l'Europa, uno dei pilastri dell'Europa è il principio della libera circolazione dei cittadini. Allora, che libera circolazione è quella di due persone che sono sposate in Spagna per venire in Italia e devono cambiare il proprio stato civile? non è libera e condizionata, perché vuol dire che per poter andare dall'Italia alla Spagna devo passare da coniugato a celibe. Questo non è libertà, questo è un, c'è una precisa condizione che attiene a una qualità basilare della mia identità di cittadino. Quindi ci sono problemi enormi. Comunque, non mi voglio dilungare troppo, quello che voglio dire è che in questi giorni, in questo modo forse vi informo anche di cose che succedono in questo momento, ci accorgeremo di qual è lo stato dell'arte, perché in questo momento noi stiamo lavorando in Parlamento a una legge contro l'omofobia e la transfobia, che è una legge piccola, secondo me, perché si limita a condannare l'odio, dovrebbe essere una legge facile da fare, una legge contro l'odio dovrebbe essere approvata da tutti i parlamenti all'unanimità in ogni momento storico, anche in questo. Invece sembra così difficile anche semplicemente affermare che esprimere odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali debba essere considerato antigiuridico. Guardate, qui non c'è nessuno che vuole mandare in prigione nessuno, però vorremmo affermare un principio, cioè che la nostra comunità nazionale ripudia l'odio nei confronti delle persone sulla base di una caratteristica personale di quelle persone. A che punto siamo? Sembra bene, ma in realtà non sappiamo. Sembra bene perché? Perché questa legge è stata proposta il primo giorno di legislatura, è stata subito adottata dalla Commissione Giustizia, che l'ha discussa, la sta discutendo, ed è prevista per l'Aula per il 22 di luglio. Oggi 7, quindi tra 15 giorni noi ci vedremo in Aula per discutere e votare questa legge. In realtà tutto quello che succede, deve succedere, succederà in queste ore. Uno dei motivi per i quali devo andare via è che domani mattina ho una riunione per la composizione del cosiddetto testo base. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando in una commissione ci sono più leggi sullo stesso argomento, di tutte le leggi bisogna tirar fuori una specie di sintesi che si chiama il testo base, che diventa la base per la discussione. Perché sull'omofobia, oltre alla legge di cui io sono il primo firmatario, ci sono altre due leggi. Una proposta da Brunetta, Carfagna e Prestigiacomo, molto diversa. E un'altra proposta da un altro deputato che si chiama Emanuele Fiano, dobbiamo fare questo sunto e tirare fuori questo testo base. Fino ad oggi la discussione della legge è stata estremamente, direi sospettosamente, tranquilla, nel senso che la legge ha avuto una relazione da parte mia, una correlazione da parte di un collega del PDL, che è il mio correlatore, che si chiama Antonio Leone. Dopodiché, ogni volta che la Presidente diceva ora apriamo una discussione sulla legge contro l'omofobia, ci sono interventi?
No, nessuno.
Quindi siamo arrivati a questo momento del testo base con una discussione molto molto limitata. Per cui io domani, in questa prima riunione, in questa riunione per il testo base, vedrò quali sono le opposizioni vere. E purtroppo so che c'è opposizione, è forte, cioè so che sotto, in modo, a parte un articolo sull'Avvenire di D'Agostino, che era il presidente della commissione di bioetica, è un articolo sul Foglio, nel quale ancora una volta si dice che il concetto di orientamento sessuale è un concetto che contiene la necrofilia, la zoofilia, la pedofilia e amenità di altro genere. In realtà so che ci sono delle cose che si muovono sotto il piano dell'acqua. Io, diciamo, come stile sono un dialogante, cioè penso che quello che è importante è convincere le persone che non sono convinte, più che polarizzare la discussione. E capisco che la preoccupazione che c'è in taluni ambienti è che introdurre una legge come la legge Mancino, che unisce la propaganda di idee basate sull'odio, se qualcuno potrebbe pensare un reato di opinione, ora la Corte di Cassazione ha detto più volte che non lo è, poi la propaganda di idee basate sull'odio è una cosa non superficiale, una roba importante. C'è il timore da parte di qualcuno che questo possa essere utilizzato per impedire a chi che sia di dirsi contrario all'omosessualità. Io voglio assolutamente smontare questa preoccupazione, e il lavoro che farò domani in questa riunione dove si discute del testo base, di fare qualsiasi cosa per spiegare che in Italia noi non vogliamo introdurre nessun reato di opinione, la legge Mancino non lo è e non vogliamo che lo diventi. E se è necessario chiarirlo, deve essere chiarito. Detto questo, io penso che, come giusto, la legge Mancino, così come copre il razzismo, debba coprire l'omofobia e la transfobia. Non c'è ragione al mondo per il quale, se io fossi un omosessuale di fede ebraica e venissi picchiato perché sono ebreo, i miei aggressori verrebbero puniti con una pena. Se invece sono stato picchiato perché sono gay, i miei aggressori vengono puniti con una pena inferiore. Ma questo non ha senso. Non ha senso che uno striscione antisemitico, razzista in uno stadio sia rimosso e uno striscione omofobo che utilizza le medesime parole non sia rimosso. Perché in un paese democratico ciò che non è vietato è lecito. Questo non è razionale. Qui per me questo è il punto di non ritorno. Io poi posso discutere su tutti gli aspetti tecnici, su quello che volete. Però quello che tenterò di fare è questo, il motivo, e con questo chiudo, è che io spero, da italiano, che questa norma sia approvata da almeno l'80% del Parlamento. Io mi auguro che il Parlamento abbia, come dire, abbia un sussulto di dignità e dica al Paese, prenda una decisione nobile davanti al Paese, perché se così fosse, questa legge fosse approvata da una maggioranza amplissima, questo sarebbe un buon modo per smontare certi muri ideologici che si sono creati, dei quali non ci si parla più, e vorrei che questa legge sull'odio fosse il viatico per cominciare una discussione anche su altri argomenti, con la stessa pacatezza, la stessa serenità e la stessa voglia di ascoltarsi. Quindi io penso che la legge sull'omofobia sia bene piccola perché assicura soltanto il diritto alla sicurezza fisica, che non è un granché, diciamo un minimo di sindacale. E il minimo sindacale da questo punto di vista però potrebbe essere simbolicamente molto importante perché potrebbe unire il Paese intorno a un'idea di accoglienza, di inclusione e di rispetto e aprire un percorso nel quale si comincia finalmente a parlare di questi temi in modo rispettoso ciascuno degli altri, attento, piuttosto che con un sì o con un no, che non spostano nulla, convincono i convinti ma non muovono nulla nella società.
Allora, grazie all'onorevole Ivan Scalfarotto. Io passerei la parola a questo punto.